salutiamo tutti, Don Franco in particolare, abbiamo avvisato il parroco che ci sarà la messa, non so se perché per correttezza, per tutti. Oddio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore del petto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordo, lava ciò che arde, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è friare. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona il tuo premio, dona morte santa, dona gloria eterna. Amen. Dio verrà dall'alto e splenderà come il sole. Questo io dico, le nazioni pagane glorificano Dio per la sua misericordia. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
Perché forte è il suo nome per noi, e la fedeltà del Signore per l'Eterno.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Sorgerà come il sole il Salvatore del mondo, come rugiada sull'erba scenderà nel seno della Vergine. Alleluia. E facciamo le invocazioni, facciamo insieme. Cristo Redentore riscatterà dal dominio della morte chi lo attende con cuore sincero. A Lui rivolgiamo il grido della nostra fede.
Vieni, Signore Gesù.
Signore, guarda il tuo popolo che celebra il mistero della tua venuta. Purifica il nostro spirito da ogni forma di orgoglio e di egoismo.
Vieni, Signore Gesù.
Signore, proteggi la Chiesa che hai fondato come sacramento di salvezza. Fa che annunzi la verità e la pace a tutti i popoli. Vieni, Signore Gesù. Fai risplendere agli occhi di tutti la tua legge, perché sia guida sicura per ogni uomo. Vieni, Signore Gesù. Tu che affidi ad ogni battezzato una missione profetica, fa che i cristiani annunciano la tua presenza nel mondo. Vieni, Signore Gesù.
O Dio, che hai rivelato al mondo con il patto della Vergine lo splendore della tua gloria, concedi al tuo popolo di venerare con fede viva e di celebrare con sincero amore il grande mistero dell'Incarnazione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen. Adesso, come avvio anche del discernimento di oggi, preghiamo con la preghiera cristiana con il creato che ha suggerito Papa Francesco nella sua enciclica. Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature che sono uscite dalla tua mano potente. Sono tue e sono colme della tua presenza e della tua tenerezza. Laudato sì. Figlio di Dio, Gesù, da te sono state create tutte le cose. Hai preso forma nel seno materno di Maria ti sei fatto parte di questa terra e hai guardato questo mondo con occhi umani. Oggi sei vivo in ogni creatura, con la tua gloria ti risorto, laudato sei. Spirito Santo, che con la tua luce orienti questo mondo verso il nuovo Padre e accompagni il genere della creazione, tu pure vivi nei nostri cuori per spingerci al bene, laudato sì. Signore Dio, uno e trino, con unità stupenda di amore infinito, insegnaci a contemplarti nella bellezza dell'universo, dove tutto ci parla di te. Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine per ogni essere che hai creato. Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti con tutto ciò che esiste. Dio d'amore, mostraci il nostro posto in questo mondo come strumento del tuo affetto per tutti gli esseri di questa terra, perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te. Illumina i padroni del potere e del denaro perché non cadano nel peccato dell'indifferenza, amino il bene comune, promuovano i deboli e abbiano cura di questo mondo che abitiamo. I poveri e la terra stanno gridando: Signore, prendi con noi il tuo potere e la tua luce per proteggere ogni vita, per preparare un futuro migliore, affinché venga il tuo regno di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. Laudato sì. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Benediciamo il Signore, diamo grazie a Dio. Prendo l'appunto che ho fatto, se qui si carta cadente e tutta scienza galoppa, diceva un amico mio. Quindi
anche noi.
Sì. Insomma, se c'è la carta dice chissà che dico, va bene. E io ho provato avevo letto i capitoli 4 e 5, comunque a cui è dedicato questo discernimento, e voglio sottolineare, ecco, all'inizio di questo secondo incontro, quindi sul quarto e quinto capitolo, dopo quell'altro sui primi tre, che è veramente importante, come ci siamo detti anche l'altra volta, di evitare che questi nostri incontri di discernimento rimangano dei dibattiti solo culturali e ricercare un'attenzione spirituale, sapienziale, che accompagna sempre una conversione del cuore come battezzati, come Chiesa, come uomini e donne del nostro tempo che si trovano a far fronte alle ingiustizie, all'odio, alla violenza, all'individualismo diffuso certamente in giro a livello ormai planetario, ma anche dentro di noi. Franco, nel nostro primo incontro, pochi giorni prima dell'inizio del Giubileo straordinario della Misericordia, sottolineava che per leggere i segni dei tempi e per convertirsi occorre come primo passo riconciliarci in noi stessi e accogliere noi per primi la misericordia di Dio, la quale ci interpella alla misericordia verso i nostri fratelli, contrappunto alla realtà, come si vede nel clima dell'ambiente, della società, di predominio, di violenza, di oppressione, di ingiustizia, con una forte e diffusa logica di guerra, considerata quale risposta concreta ed ineluttabile alle minacce, in particolare al terrorismo di questo periodo. Il nostro discernimento quindi oggi, quindi con riguardo al quarto e quinto capitolo, parte innanzitutto, come dire, da considerare i contenuti di un'ecologia integrale, quindi ambientale, economica, sociale, culturale e della vita quotidiana, come si legge nel capitolo, nella ricerca del bene comune e nel rapporto tra generazioni. Mentre il quinto capitolo si parla di linee di orientamento e di azione, io direi, aggiungerei, in chiave soprattutto metodologica di indispensabile dialogo a tutti i livelli. Quindi do l'accento, diciamo, un po' di discernimento, io lo pongo soprattutto non tanto sulle indicazioni concrete, oppure vanno riflettute, vanno considerate, vanno così dire, percorse, quanto sul discorso del metodo che il Papa propone, lo propone in Encilia, spesso lo propone ormai quando si muove per il mondo, quando nel mercoledì parla ai fedeli, questo del dialogo. Quindi più che dedicarmi alla rilettura del testo, quindi che do per letto, ciascuno sicuramente l'ha guardato, desidero, propongo, mi provo a provocare il discernimento sulle implicazioni di alcune parole chiave che si traggono da questo capitolo. Lo stile è un po' tipo Francesco, cioè nel senso che, per semplificare. Innanzitutto va sottolineata, ecco, la ampiezza dei contenuti dell'enciclica, sui quali il Papa richiama la nostra responsabilità di credenti e anche non credenti, per il caso nostro di credenti, almeno ci proviamo. Ciò che ci conduce ben al di là del tradizionale, seppure importante, impegno ecologico, il famoso impegno dei Verdi, no? Che sono stato assestato, un fenomeno importante, innovativo, in tutto il mondo, in particolare in Europa, anche in Italia, ma che tuttora ci sono, tuttora si muovono, tuttora sono attivi. E il Papa ci invita, ecco la prima parola da discernere, da chiarire, da approfondire, da confrontarci, di ecologia integrale. Quindi non è quella tradizionale, pure importante, dicevo, dei Verdi, dell'ambiente, del clima, ma è qualcosa di più, di diverso. E quindi questa è una prima, come dire, riflessione. Che cosa vuol dire questa dizione per noi? Cosa deve dire per chi la legge? Ma insomma, per noi, il discernimento di questa mattina è nostro. E c'è un invito, c'è una provocazione a impegnarci in un ripensamento in chiave unitaria ed interconnessa dei molti problemi aperti a livello proprio di umanità, nei nostri quartieri, nelle nostre città, nelle nostre nazioni, in tutto il mondo, che sono problemi appunto di ambiente, ma anche, questo, economico e sociali, culturali ed umani, senza trascurarne alcuno, come anche si tratta di promuovere un atteggiamento spirituale di pacificazione e unitarietà in ogni persona e a livello della comunità umana. Un'ecologia integrale, scrive il Papa al paragrafo 225, richiede di dedicare un po' di tempo per recuperare la serena armonia con il creato, per riflettere sul nostro stile di vita e i nostri ideali, per contemplare il Creatore che vive tra di noi e in ciò che ci circonda. Vorrei sottolineare questa parola contemplare, che è una parola che ci è cara. Una ecologia quindi integrale, che è certamente quindi dell'ambiente e del clima, ma che non tralascia, cioè, ma che considera quindi fortemente questo, le sofferenze provocate dalla crisi economica e dal modello tipo di sviluppo economico che crea sperequazioni ed ineguaglianze che colpiscono in particolare i poveri di tutto il mondo. La realtà dei migranti per ragioni di guerra, economiche ed ora anche climatiche, lo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali, il permanere e l'aggravarsi della concentrazione della ricchezza e delle disuguaglianze nel mondo, l'aggravarsi drammatico degli scenari di guerra connessi a squilibri, violenze, prepotenze. Tutto è intimamente relazionato, e gli attuali problemi richiedono uno sguardo che tenga conto di tutti gli aspetti della crisi. Ecco, il primo aspetto, quindi, sul quale siamo in via di scena, è economia integrale. Ma che cos'è? E perché? E che provocazione è questa? Tra l'altro, ha passato con un mio amico che lui si dice non credente, insomma, così, poco. L'ho andata a leggere, l'ha letta, ha detto: ma che si parla di queste cose che già mi dicono tutti? Dico, non è vero, le dicono molti altri. Ma il messaggio fondamentale del Papa, in quanto Papa, io mi aspetto qualcosa di specifico. Quindi è un'obiezione che ho sentito. Secondo luogo, si tratta anche di assumere una responsabilità di ciascuno di noi e collettiva, come umanità, come Chiesa, direi politica nel senso che diceva Pio, rispetto alla vita dell'umanità e ai grandi problemi a cui è dedicata l'enciclica, sulla scia ovviamente dell'intero annuncio evangelico e oltre che specificamente dell'insegnamento sociale della Chiesa. Quindi soffermiamoci su considerare, su riflettere, qual è il possibile rapporto tra gli impegni proposti dall'enciclica e in quest'anno di Giubileo e il nostro modo di vivere il Giubileo, o il modo di vivere il Giubileo da parte della Chiesa. Per fedeli al suo significato biblico originario, che ho letto una bella intervista di Donatella Scaiola come biblista sul Giubileo, e che appunto spiega che come il Giubileo ogni 50 anni implicava restituzione della terra, remissione dei debiti, libertà agli schiavi. Quindi si tratta di interrogarci se è veramente evangelica e sufficiente. L'anno scorso ne abbiamo parlato un po' sugli Evangeli Gaudi, una spiritualità e una fede chiusi nel particolare, nel personale, però di tipo individuale o di gruppo, che non si interroga sulle cause delle varie situazioni e sulle cose da fare insieme per contribuire a cambiare le situazioni. Anche alla luce dell'enciclica, quindi, siamo chiamati a riflettere su modalità per vivere il Giubileo in modo che sia qualcosa di più, pure fondamentale, pratica individuale, no? Il passaggio della porta santa, ma le implicazioni che ci sono su questo, in termini appunto di opere di misericordia temporali e spirituali, che vanno anche lette e ricercate in una dimensione di responsabilità comunitaria. Poche righe di uno scritto di Pissarro su Jesus di dicembre, che dice appunto che occorre guardare a rapporti sociali nuovi, aprire gli occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della dignità, e ascoltare il loro grido d'aiuto. Ciò che è davvero sacro, sottolinea, interpretando Francesco, interpretando il messaggio evangelico, sono la dignità della persona umana e della giustizia. E quindi è una riflessione, un secondo punto di discernimento, che tra l'altro ci lega ai nostri incontri, per esempio sull'Eucaristia e sulla Messa, che abbiamo fatto 2 anni fa, Messa sul mondo, la messa, ogni messa è messa sul mondo, che è la realizzazione del Cristo, ma anche il richiamo per noi, per i federi, per i cristiani, di spenderci per il mondo, di porsi al servizio degli uomini come Maria, perché per questo va in visita a Elisabetta. Servizio alla vita, servizio alla missione, servizio al progetto di Dio per e con l'umanità. Tra l'altro vi ricordate che Pino Stancari, in qualche occasione, commentando questo Vangelo, questo episodio della visita, parla di visitazione di Maria.
intendendo proprio che la visitazione intende qualcosa di più della semplice visita umana o di una persona, è la visitazione che rappresenta di Dio che viene nell'umanità, e quindi, quindi siamo in un tempo natalizio nel senso più profondo del termine. Il terzo aspetto è collegato con questo, c'è l'attenzione ai problemi della guerra e della pace, e l'attenzione a un impegno inedito per l'ecologia economica, anche nei rapporti tra paesi, con riguardo particolare ai paesi poveri, con un debito pubblico distruttivo, e per la ricerca di nuove forme di produzione, distribuzione, smaltimento dei rifiuti, con anche un'organizzazione della produzione, logistica e dei trasporti che siano più rispettose del clima, dell'ambiente, dei problemi energetici, e che di una partecipazione e di un coinvolgimento di tutte le realtà, quindi quelle più scartate, quelle più povere, quelle più emarginate. E quindi da questo punto di vista è fondamentale, come dire, riflettere su quello che può essere il concetto di sviluppo economico, come dire, alternativo, diverso, uno sviluppo che consideri i problemi del progresso e della qualità della vita. C'è un paragrafo specifico che è il 194 dell'Enciclica. In questa direzione è fondamentale, ringraziamo che ha accolto questa fatica tra le tante fatiche che fa lavorando, muovendosi per l'Italia, il contributo di riflessione di Soana, che non sto a presentarvi, che tutti conoscete, ma che è importante qui sottolineare in questo caso, non solo il rapporto che dà, è prezioso e apprezziamo moltissimo al nostro gruppo, ma all'Associazione Maurizio Polverari, ma questo impegno a tempo pieno con Solidarius, se vogliamo, se non sbaglio, che è un'esperienza importante, e quindi tenendo conto delle piste del lavoro dell'Enciclica che indica, senza pretese di essere esaustiva, ecco, chiediamo che ci aiuti a approfondire questo aspetto, diciamo, dell'ecologia economica, in termini appunto di, soprattutto di logica diversa e anche di esperienze. L'ultimo tema che voglio sottoporre alla nostra riflessione, al nostro discernimento, è il tema del dialogo, che è prospettato dall'Enciclica come metodologia fondamentale per affrontare il lavoro di costruzione di una società più equilibrata, rispettosa dell'ambiente, del clima e di un'ecologia umana, economica e sociale migliore, diversa, equilibrata, umana. Una metodologia che in ogni ambito al quale si riferisce si esprime in un dialogo che è un coinvolgimento rispettoso di tutte le parti in causa, che riguarda anche credenti di fede diversa, ognuno con la propria identità e tutti insieme corresponsabili della cura della natura, della difesa dei poveri, della costruzione di una rete di rispetto e di fraternità in coerenza con le proprie fedi e sulle convergenti esigenze di amore, di giustizia, di pace, che dice Papa Francesco sono, come dire, un apporto fondamentale che i credenti possono dare, che viene un po' sottovalutato da fuori, nel senso che dice ma che c'entra la religione, o che magari i credenti stessi spesso lasciano un po', tralasciano un po'. Viene sollecitato un dialogo anche con le scienze, quindi che hanno un grande valore, un grande apporto che possono dare, tra le scienze e tra i vari movimenti ecologisti. Io sottolineerei che scienza è diverso da un predominio, da un'arroganza tecnocratica che di fatto poi come dire, sostiene comunque, dà forza a scelte anche di ingiustizia. La gravità della crisi ecologica, il Papa diceva nel viaggio di ritorno dall'Africa, siamo prossimi al suicidio, ecco, esige poi anche di pensare al bene comune, l'ultima volta scorsa si è venuto fuori questo tema, e di andare avanti sulla via del dialogo che richiede pazienza, generosità, ricordando sempre che la realtà è superiore all'idea. C'è un intreccio tra questa enciclica, l'Audisi e l'Evangelio Gaudium, che è molto importante, perché giustamente vanno lette un po' insieme per chi può leggerle, ma nel senso che c'è un richiamo poi ai valori fondamentali all'annuncio evangelico. Non è, se le leggiamo da sola magari rischiamo di vederla come un'altra cosa verde, no? La chiesa in verde. D'altra parte c'è un'osservatrice della COP21 diceva che, mi sembra molto giustamente, che i problemi ecologici sono oggi la frontiera politica del futuro, che sono piuttosto centrali nella vita, anche se non ce ne rendiamo conto. Ecco, sul dialogo non dico di più, nel senso che poi si tratta di mettere in discussione anche il nostro modo, virgolette, di dialogare. Il modo di dialogare dei partiti, il modo di dialogare della Chiesa, il modo di dialogare dei credenti e non credenti, insomma, ai vari livelli nazionale e internazionale, considerando che l'amore sociale che ci viene come dire, chiesto, che ci viene suggerito, è una forma eminente di carità che riguarda tanto le relazioni individuali che le macro relazioni. I rapporti sociali, economici e politici, è il paragrafo 231 dell'enciclica. Solo un dialogo vero può permettere tanto la convergenza su una diagnosi della e delle situazioni, quanto una diagnosi condivisa e azioni di correzione, cambiamento. E a questo proposito io ne accenno proprio come una cosa da mettere in agenda, o già la prossima volta o più in là nell'anno prossimo, questa conferenza internazionale COP21 di Parigi, da poco terminata, dobbiamo, come dire, così, considerarla un po' approfonditamente, anche se ciascuno l'avrà letta, l'ha visto, qualcuno ha partecipato alla marcia che ha promosso Havas qualche giorno prima a Roma e poi in tutto il mondo. Questa conferenza, se poco che ho seguito, stimolato anche da questo impegno che mi avete dato, ha realizzato un amplissimo dialogo. C'erano un sacco di paesi rappresentati al massimo livello, ma e poi tantissime anche forze sociali, culturali, che si sono mosse anche prima, insomma, che hanno che ha espresso da una parte una grande presa di coscienza della crisi ecologica legata ai problemi del clima, forse mai c'è stata meno a livello di enunciazione, di convergenza, questa coscienza, questa espressa poi, e ha posto delle basi, io misuro le parole perché non sono l'esperto, delle basi promettenti per impegni significativi dei vari soggetti nazionali e dei gruppi dei paesi, e dei grandi gruppi dei paesi, quali l'Europa, gli USA, i paesi africani e i paesi raggruppati nel famoso BRICS, che si chiama, cioè il Brasile, la Russia, l'India e il Sudafrica. C'è stata, e questo voglio sottolinearlo rispetto poi anche al nostro possibile ruolo, al nostro possibile impegno, comunque che ci viene comunque richiesto anche come persone che stanno nelle istituzioni. C'è stata anche una significativa pressione degli ambienti culturali, sociali, di credenti, di vari. E quindi adesso direi che il punto cruciale è quella che chiamano la implementazione dell'accordo, nel termine inglese, l'implementation, cioè il passaggio dalle enunciazioni, alcune piuttosto ben definite, altre un po' più vaghe, in modo che sia efficace e coerente con la gravità della situazione, e il metodo del dialogo, dopo anni e anni di delusione, finalmente è stato in qualche modo vincente, ed ora va proseguito con decisione e coerenza, e quindi su questo tema, vuol dire che ci tocca da vicino, sarà il caso appunto di parlarne approfonditamente, facendosi aiutare anche da chi l'ha seguito meglio, ma è dentro il tema del dialogo, è dentro il tema dell'impegno delle istituzioni, dei paesi, ma anche a livelli più bassi, possiamo dire, delle forze sociali, economiche e poi sociali, culturali, ma anche, se volete, delle singole persone che sono chiamate poi sempre di più in questa realtà così multiforme, così multietnica, così, a un dialogo su quale magari interrogarci se il nostro atteggiamento qual è, come siamo messi, insomma. Ecco, mi fermo qui e direi la parola senz'altro quindi a Giovanna, che approfondisce di queste quarte e quinte quinte, in particolare gli aspetti di ecologia economica, e poi dopo cercheremo insieme di dopo di lei faremo una breve pausa, una famosa condivisione, anche così un momento così di stare insieme per piccolo merenda tra virgolette, e poi dopo facciamo la collazione, il discernimento insieme, ci proviamo in vista anche della messa di mezzogiorno e mezzo, abbiamo detto al parroco, che raccoglierà, penso senz'altro, insomma, anche i nostri impegni, le nostre riflessioni, le nostre aspirazioni. Prego.
Ma io vi ringrazio molto perché è l'occasione questa per me di rimettere insieme vari pezzi, diciamo, della mia vita, della mia esperienza, della mia storia, e di esplicitarli, nel senso che quando è nata questa cosa, da questo nome strano di cui parlava Alberto, Solidarius Italia, e Solidarius Italia perché è in collegamento con la rete internazionale nata in Brasile di Solidarius, è, per quanto mi riguarda, ma forse non solo per me, ma anche per altri che stanno dentro questa piccola microimpresa di economia solidale, un modo per provare a dare concretezza ad una ricerca che non ci siamo messi in affari, ma questa microimpresa è un luogo di ricerca, di dialogo e di formazione proprio sull'economia solidale, che non è nata oggi, è nata nel 2009, ma ha radici ancora più antiche, dall'inizio degli anni 2000, appunto da questo incontro con l'economia solidale, da cui devo dire con radici comuni anche, mi vergogno un po' a dirlo, ma le radici comuni anche con la storia e con l'esperienza di questo Papa straordinario che ci sta guidando in questa fase storica. Un'economia solidale nata appunto in America Latina, in Argentina, è nata come risposta alla crisi, alle crisi che questo sistema che produce ingiustizia ha provocato e sta continuando a provocare. Un'economia solidale che nasce nelle favelas, nei quartieri più miserabili, e che è proprio la risposta al grido dei poveri di cui parla Francesco. Sono i poveri che non solo gridano, ma che provano, hanno provato e stanno continuando a provare a cercare il loro riscatto a partire dalle loro condizioni di vita. E dicevo, quindi vi ringrazio perché quando è nata Solidarius, e il perché è nata Solidarius? Solidarius non è nata su motivazioni, diciamo, tutte politiche, ma è nata anche con questa radice. E quindi è nata, per chi ci crede, tra di noi che l'abbiamo fondata, e voi ne conoscete sicuramente un altro di quelli che l'ha fondata, che è Franco, per noi questa cosa è anche un modo, un motivo e un'occasione di ricerca anche di radici di spiritualità, e affrontare questo tema perché l'idea è che parlare di bene comune, cioè parlare delle cose di cui parla Francesco, non sono una moda dei Verdi, non è un modo di rincorrere l'attualità o rincorrere le decisioni o le dichiarazioni politiche, ma è un modo di provare innanzitutto a convertire il proprio cuore, per provare a alimentare e ad aiutare e contribuire a quel risveglio della coscienza critica, a quel risveglio della coscienza politica di cui ci parlava anche Pio. In questo senso vi ringrazio, perché mi aiutate a esplicitare la sintesi di queste cose, con tutta la piccolezza delle cose che stiamo facendo, e che però in questo momento personalmente ritengo che siano quelle che vanno fatte. E quelle che vanno fatte perché, e qui vengo anche a rialimentare, diciamo, un po' il nostro dialogo, riprendendo due parole chiave di questi due capitoli. Una nel capitolo 4, che è il tema del bene comune, e cito il punto 159, in cui si dice che la nozione di bene comune coinvolge anche le generazioni future. Le crisi economiche internazionali hanno mostrato con crudezza gli effetti nocivi che porta con sé il disconoscimento di un destino comune dal quale non possono essere esclusi coloro che verranno dopo di noi. E ormai non si può parlare di sviluppo sostenibile senza una solidarietà tra le generazioni.
Il paragrafo
159. Quando pensiamo alla situazione in cui si lascia il pianeta alle future generazioni, entriamo in un'altra logica, quella del dono gratuito che riceviamo e comunichiamo. Se la Terra ci è donata, non possiamo più pensare soltanto a partire da un criterio utilitarista di efficienza e produttività per il profitto individuale. E qui vorrei cominciare a mescolare, perché c'è un professore universitario che si chiama Roberto Mancini, con il quale siamo entrati in rapporto un po' di tempo fa, con cui c'è una corrispondenza di persona, è un filosofo dell'Università di Macerata, con il quale c'è una fortissima sintonia, e che dice nell'ultimo libro che lui ha scritto, che si chiama per l'appunto Trasformare l'economia: altrettanto importante è l'incontro tra le generazioni. Sembra una specie di intimità.
Gli è copiato.
Gli adulti da soli non cambieranno il mondo che hanno costruito, trovandosi poi a subirlo, ma nemmeno ci si può attendere che a farlo siano le generazioni nuove come categoria a sé stante. I giovani nel deserto in cui sono attualmente abbandonati sono per lo più scoraggiati e dispersi. Le soggettività capaci di agire per cambiare nasceranno dall'incontro e dall'alleanza tra le generazioni nuove e quelle adulte. Naturalmente, a condizione che gli adulti stessi seguano l'indicazione della saggezza biblica, la quale, prima ancora di chiedere la conversione a Dio, come parrebbe ovvio, chiede che il cuore dei padri si converta verso i figli. E qui le citazioni sono del profeta Malachia, del Siracide, del Vangelo di Luca. Solo grazie a tale disponibilità sarà possibile creare un movimento internazionale di persone, di cittadini e di organismi collettivi pronti a lasciarsi alle spalle la civiltà del mercato globale. E a questo punto il tema è proprio quello dell'alleanza, del dialogo, che è un'altra parola chiave che è qui dentro e in questi capitoli. L'altra parola chiave che mi interessava mettere a tema, all'attenzione, l'avevo citata anche ed è quella collegata all'ecologia integrale. Integrale cosa vuol dire? Se prendiamo il capitolo quarto, il paragrafo quarto del quinto capitolo, si parla di politica ed economia in dialogo per la pienezza umana. Forse se prendiamo questo termine della pienezza umana e lo sostituiamo con quell'integrale, le due cose si equivalgono. E qui il tema è proprio quello di rimettere a tema una al 194, che pure Alberto ha citato, diceva: affinché sorgano nuovi modelli di progresso, abbiamo bisogno di cambiare il modello di sviluppo globale. Ma perché cambiare il modello di sviluppo globale? I dati qui sono veramente drammatici. C'è un livello di ingiustizia che non è casuale. La percentuale di ricchezza, sto parlando di dati del 2014, la percentuale di ricchezza concentrata nelle mani dell'1% più ricco è aumentata al 48% del totale, cioè le 80 persone più ricche del pianeta hanno risorse equivalenti ai 3,5 miliardi di poveri. Il divario tra ricchi e poveri si sta allargando al punto che entro il 2016, cioè entro il prossimo anno, l'1% della popolazione, un minuscolo gruppo di miliardari, avrà più ricchezze del restante 99% del mondo. Allora, che cosa significa progresso in questa situazione? Se noi vediamo, ci stanno continuando a bombardare con una parola: crescita, 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 crescita. I telegiornali parlano dello 0, no lo 0,2, no lo 0. Ragazzi, secondo me stiamo diventando tutti pazzi appresso a queste cose. Stiamo lavorando dentro una logica che non può più essere quella. La crisi che stiamo attraversando, la crisi non è finita, perché è una crisi strutturale. Non è una crisi di quelle congiunturali, è una crisi di sistema quella che stiamo attraversando. E allora, o noi pensiamo davvero ad un cambiamento che è prima di tutto conversione, altrimenti noi non andremo da nessuna parte. E Papa Francesco ci invita e ci dice: abbiamo bisogno di cambiare il modello di sviluppo globale, la qualcosa implica riflettere responsabilmente sul senso dell'economia e sulla sua finalità. Bisogna cominciare a reinterrogarsi sui fini. Non basta conciliare in una via di mezzo la cura per la natura con la rendita finanziaria o la conservazione dell'ambiente con il progresso. Su questo tema le vie di mezzo sono solo un piccolo ritardo nel disastro. Semplicemente si tratta di ridefinire il progresso. Uno sviluppo tecnologico ed economico che non lascia un mondo migliore, una qualità di vita integralmente superiore, non può considerarsi progresso. E questo tema fondamentale di che cosa significa progresso, io credo che debba provare a essere al centro della nostra riflessione, al centro della nostra riflessione, ma anche al centro della nostra azione. In questo momento, appunto, noi stiamo dentro un giubileo della misericordia, in cui chiediamo misericordia a Dio e in cui noi stessi dobbiamo avere misericordia nei confronti dei fratelli, del creato, ma prima di tutto nei confronti di noi stessi. Perché o intraprendiamo un cammino di conversione reale, allora il tema non è dire: ma io che cosa posso fare? Io sono piccolo, cioè le grandi decisioni. Beh, qui il problema non è questo. Il problema è avere questo forte risveglio di coscienza politica, di coscienza critica, per renderci conto che non possiamo più utilizzare le stesse categorie che siamo stati abituati ad utilizzare fino a ieri. Cioè, c'è da fare, prima di tutto, e dentro una conversione e un cambiamento spirituale, una svolta spirituale, prima di tutto spirituale, che ci fa da dentro andare oltre il mito del capitalismo. dire che quello non, è, non può essere più la strada, perché quella cosa lì c'ha dentro il Dio denaro al centro, non le persone. E avere al centro il Dio denaro, il Dio profitto, questa cosa è... Io su questo ci ho picchiato duro. Idolatria, questo è il mito del capitalismo, non è altro. E si vede che cosa ci ha portato ad adorare il vitello d'oro, ad una rovina totale, alla fame, ai dati che abbiamo davanti, alle guerre. Ci stiamo uccidendo come nessun altro animale in questa terra sta facendo, l'un l'altro. Allora, io credo che cosa vuol dire in questo momento economia? Vuol dire governo della casa, governo della casa comune, per ritrovare i fini della casa comune. Non è un mito anche l'economia. E se vogliamo lavorare prima di tutto dentro questa svolta spirituale, poi dobbiamo rimboccarci le maniche, non aspettare che qualcun altro lo faccia. E qui c'è il tema, se vogliamo, appunto, del ritorno ad una politica che sia prima di tutto anche qui il governo di una polis, che ridiventi comunità. In che modo? Cioè, quando uno sta dentro una casa comune e vuole il bene comune, così come l'abbiamo declinato prima, beh, probabilmente la via del dialogo deve rimettersi. Non c'è l'unto del Signore che ci viene a dire che cosa dobbiamo fare. Dobbiamo ricostruire noi i legami, ricostruire gli elementi del dialogo e non limitarci a dire no, io faccio il dialogo però... lo circoscrivo. No, il tema è lo sviluppo delle nostre comunità, delle nostre città, dei nostri quartieri, il riprendere i legami con i vicini di casa, che quando suoniamo il campanello non ci aprono perché hanno paura, o ci aprono soltanto quando abbiamo guardato dallo spioncino. E quindi riuscire piano piano tutti quanti a riprenderci in mano il nostro destino, non delegandolo, perché i grandi del mondo in questo momento, quegli stessi che stavano a Parigi, quegli stessi che stanno decidendo di bombardare Tizio, Caio e Sempronio, che cosa stanno facendo? Dove ci stanno portando? Allora, o ci risvegliamo ciascun per sé e tutti insieme. Non è un problema di rivoluzione, è un problema di, appunto, di riprendere in mano i fili delle proprie vite, pensando che la propria vita dentro una logica di economia integrale, di pienezza umana, non è la pienezza umana del sé, è la pienezza del genere umano. Io e te siamo collegati, siamo tutti collegati l'un con l'altro, nessuno si salva da solo. E non c'è qualcuno che ci deve dire come salvarsi, salvo nostro Signore. Allora, io mi rendo conto che è una cosa complicata, però fa anche ricominciare dalle piccole cose, ricominciare dai piccoli atti, che non sono delle azioni, ma se dietro queste azioni c'è questa voglia di risvegliarsi. Io, il fiato di queste settimane che sto utilizzando, spero non sprecando, ma non c'ho questa sensazione, è proprio di buttarci, e solidario sa una di queste cose, di lavorare con i giovani, di fare un lavoro culturale con i giovani, proprio per tentare di svegliarli a questo, portare studenti universitari di Napoli che non sono mai entrati nel rione sanità perché hanno paura di entrare in un quartiere della loro città, e portarli lì, farli girare, farli incontrare con il pizzaiolo che ha sconfitto la camorra, o col pasticcere che fa il lavoro dei caffè sospesi. Cioè, per loro è stata, cioè, il problema è proprio aiutarci a risvegliarci, e questo c'ha una valenza spirituale, prima di tutto spirituale, poi anche politica dentro questa logica. Ma io credo che è questo quello che Papa Francesco ci inviti a fare. Se uno interpreta la lettura in questo modo, poi ci stanno i gruppi di acquisto solidali, poi ci stanno le pratiche dell'economia solidale, ma anche se dietro anche le pratiche dell'economia solidale, che è un'economia non di beneficenza, ma è un'economia di risveglio, un'economia che ricrea legami e soggettività. Ma se dietro queste cose non c'è un fine, non c'è un rimettersi insieme dove il solidus, l'alleanza, è memoria dell'alleanza, è dialogo, noi faremo il volo delle galline. Staremo lì a chiocciare, esattamente come stanno chiocciando i nostri grandi governanti globali, attenti alla percentuale dello 0,1 del PIL o dello 0,5.
Bene. Grazie davvero a Sovana, che mi sembra che ci ha dato molti spunti, punti di riflessione, di discernimento. Sì.
Posso dire una cosa, che poi dopo me vado, prima di prendere il caffè, ma solo una cosa, come sembra che dopo l'esplosione della visione marxista-leninista, questo documento sia la prima e più feroce critica al capitalismo che si sia sentita da decenni a questa parte. Cioè, voglio dire, prima esisteva una ideologia che si chiamava marxismo-leninismo, che ha dato i risultati che ha dato, è esplosa nel
89, certo, famoso.
Sembrava che l'altra ideologia funzionasse, poi questa crisi ha dimostrato che è saltato quello. Mi pare che la prima voce autorevole che nel mondo dica quello che è evidente, che questo sistema capitalista, il dio, l'idolatria del mercato, dei soldi, dei soldi, tre cose, profitto, io aggiungo il mercato, non funziona e porta le conseguenze dell'1%, c'ha le stesse. E il Papa, non c'è più nessuna forza politica che abbia, almeno in Italia, ma credo in Europa, abbia anche lontanamente sfiori questi due. Cioè, c'è un valore politico questo documento straordinario, al di là poi magari forse anche delle intenzioni. Lui certamente non vuole fare, vuole inserirsi nel dibattito, però di fatto è una bomba questa.
Perché c'è un'anima.
Dopo decenni di reganismo e thatcherismo imperante, che sembrava assolutamente indiscutibile, questo è il primo documento. Almeno a me pare.
Vabbè, possiamo, direi, forse fare una pausa, un quarto d'ora, e poi dopo. Cioè, considerando anche l'osservazione quanto mai pertinente di Giulio, va bene, ci abbiamo un'oretta, un'ora buona, insomma.
Una cosa,
prego.
Aspettiamo un attimo, Anna.
Scusa.
Anna sta al telefono.
Eccola. Perfetto. Allora, no. La parola a Libori. Prego, Libori.
Se noi ci guardiamo a tutte queste cose che riguardano questo rapporto con la natura, con l'ambiente, da un punto di vista cristiano, sono tante cose belle. Quindi io dico che sono tante cose belle, anche se, come ho detto personalmente, dice che è uno stile, ci sono da apposta, anche se è molto disordinato questa tentazione di cominciare così a parlare a tutti, però poi è costretto a parlare, diciamo, di ciò che dice il cristianesimo, e non so se quelle parti poi sono capite dagli altri, non dico che gli altri sono un linguaggio che gli altri non possono mai capire se accade la conversione, cioè, comunque questo è il testo, così è. Ora, quello che devo fermare è il concetto di ecologia integrale. E per me questo qui è, questo aggettivo che viene usato mi richiama subito una cosa che già è successa nella nostra storia cristiana moderna. E negli anni 30, non ricordo che proprio 29, 30, 31, questo non mi ricordo esattamente, 32, 33, credo, ci fu un testo che da tutti è stato, è brutto dire questo qui, la Bibbia, perché poi si può disicare, avere Bibbie, oltre alla Bibbia, è un testo che io ho letto, pure più volte l'ho letto, è il testo di tutta la dottrina sociale della Chiesa post-Leone XIII, nel 1800, di tutti i movimenti di impegno sociale e politico di cosiddetto mondo cattolico, tutti i movimenti popolari in Italia, in Belgio, in Francia, in Germania e via scorrendo. E nel testo di umanesimo integrale. Senti, vogliamo dire, ha fatto tanto bene, ma anche lì. Non soltanto l'umanesimo così come noi l'abbiamo, giustamente, erano tutte cose corrette, tutti siamo formati su quei testi, commenti, professore, all'università e via scorrendo. Però tutta questa storia ha fatto, ha lasciato niente. Ah, e chi l'ha detto? Ha detto, allora, ha partecipato alla teoria dei diritti umani nell'ONU, ma oggi i diritti umani sono intesi come tutt'altro che lo vedremo a vari tempi. Tenete quello che è successo, anzi tutta la passano per cose che riguardano, diciamo, io parlo chiaramente adesso perché mi sento, diciamo, sempre di capire, quella che è morta è la massoneria, l'ideologia è quella, e così anche in tante altre cose, perché i vari umanesimi, perché parlo di, dato il libro Umanesimo Integrale, che è proprio la Bibbia di Paolo VI, Dio libera l'uomo all'uomo, eccetera, eccetera. Dobbiamo, c'è la fede in Dio, ma anche la fede nell'uomo, per dare appunto, come c'è questo problema adesso, il cristiano che si impegna nel mondo si deve confrontare con i diversi umanesimi e vuole quindi abbracciare e con tutti, però noi abbiamo un qualche cosa che ritorna, non è così, non è ecologia così, ma noi abbiamo qualche cosa che c'è, la creazione di Dio che ha creato il mondo, eccetera eccetera, l'uomo su immagine, eccetera eccetera, no? Quindi c'è un po' in più. Per rispondere ai diversi umanesimi ci inventiamo un umanesimo integrale cristiano, c'è un'ideologia, strumentalizzando poi tutta la scrittura. Se fosse invece più semplice, ci tenessimo, diciamo, alla legge naturale, i 10 comandamenti, e alle beatitudini, la legge dell'amore, sapendo che in qualsiasi epoca, in qualsiasi contesto, non aveva a che fare con questo, visto quanta fede abbiamo, ci sarà un nuovo movimento, una nuova cosa. Questo è pericoloso. E fra 30 anni io ci sarò più. Quando ho letto i tempi che sono dati, questi qui, di come si chiama, di Parigi, io sono rimasto all'invito, perché la data più recente è il 30, cioè fra 15 anni. Io per 15 anni supererò di 2 anni la vita di papà, ho 83 anni, cioè non so già prima. E fra 40 anni, ti spiego che non capiamo allora. Cioè, e queste, tutti questi movimenti ecologici, in mano a chi sono? gli stessi che seguono questo modello di sviluppo hanno creato in passato tutti questi ogni movimenti ecologici, i Rockefeller, i Rothschild e via scorrendo. O pensare a tutti questi uomini che stanno in giro nel terzo mondo, che escono solo in mano a confraternite che vengono, non so, la compagnia di San Giuseppe, come erano, diciamo, nel Medioevo, nel 600, nel 600 le nostre opere assistenziali, o gli ordini religiosi ospedalieri, o gli ordini religiosi che si danno all'educazione. Allora, e finisco perché poi parlo solo, soltanto una frase dico. Noi cristiani, dopo tre secoli, parlo di cristiani cattolici, dopo tre secoli, cioè dalla Rivoluzione francese, la prendo come riferimento, ancora dobbiamo imparare a come stare nel mondo. Nel mondo. Nel mondo dei santi, e i santi sono quelli che hanno cercato di scelte non assolute, volta per volta ci hanno delle risposte, ma attenta a non cadere in queste trappole integrali, onnicomprensive, di nuova umanità. Quali proteste? Perché a questo modello di sviluppo ci sarà un altro, ancora umano, molto umano e limitato, e oppressivo, e se ne inventeranno di tutti i colori. Come sarà il mondo fra 80 anni? Ci saranno altri movimenti, altre tecnologie, altre cose, altri problemi, altre cose integrali? Cioè dobbiamo essere più sobri in questo senso qua, ritornare all'essenziale della vita cristiana. Io mi accorgo, se ci sarà vita cristiana, ci sono alcuni segnetti che te lo dicono subito. Guarda che poi il numero, ma un po' di qualità e di numero anche pure. E invece continuamente si va e c'è, dice, ma no, questo qui è un segno che il Signore vuole che noi non siamo trionfalistici, che non guardiamo, eccetera. Ma cioè, va scemando ogni cosa. Ditemi voi, se voi la scorgete, qualche segno, dice, oh, qui mi trovo un ambiente cristiano, un ambiente nuovo. No, vi trovate in mezzo a catecomunali, a come liberazione, a entità, a cose, cioè nessuno si accorge. Qui abbiamo, non so, un gruppo di persone cristiane che vivono in un certo modo, che stanno insieme in un certo modo. L'ho detto l'altro giorno, ogni volta che vado all'ospedale glielo dico. Vi dovete, l'altro giorno l'ho detto al Gemelli. Mi ha buttato fino a Baldassare. Gliel'ho detto.
Ma cosa hai detto? Scusa.
Gliel'ho detto, vedete, vergognarvi. Quando ero bambino, è vero, quando ero bambino, a 9 anni, facevo l'ora santa per l'università cattolica.
Io era anche l'offerta.
Anche l'offerta. E io dico, e come mai ci sono tutti questi contadini calabresi qua? L'ho detto alle. Quello mi faceva l'elettrocardiogramma dottor Sforza, al medico di Lecce, dico di Lecce, dico, pensavo che fosse della Calabria. Dico, forse ci sono molti contatti con i calabresi. Se pensate perché? Ha ragione, l'ha detto. Oh! Ridi che fa fallimento, cioè ciò che è nato dalla nostra missione di misericordia, le opere di misericordia erano questi qua. Trasformate le banche popolari, le banche rurali, le banche artigiane, fior di parroci degli anni 1890-1920 hanno fatto queste qui nei piccoli paesi, sullo sportello, trasformate in foglie.
Ok, Libori,
chiudiamo una parola.
Diamoci un'auto 7-8 minuti ciascuno. Se capito bene il senso della tua preoccupazione, della tua denuncia, ok.
No, io vorrei dire una cosa, che non ho dati, non ho nulla in mano, però mi spaventa il pessimismo di Limboni, cioè, voglio dire, siamo andate come pecore in mezzo ai lupi, poi non dobbiamo pensare noi a difenderci, a creare strutture, eccetera. Ogni si rimane al Vangelo. Nel 600 e qualche cosa l'Italia l'Islam ha fatto fuori tutte le comunità cristiane del Nord Africa, che erano quelle di Sant'Agostino, non ci dimentichiamo, non esistono più, però il cristianesimo esiste, no? Adesso oggi qui fa tutto schifo, ed è vero, cioè quello che il quadro che ci sta dando Liborio è un quadro assolutamente realistico e che coincide con quello che ci faceva Soane, però non è detto che sia così in tutto il mondo, cioè sentiamo anche notizie di cose molto diverse. Allora, ci dobbiamo porre in un'altra prospettiva: o noi crediamo che il regno in qualche modo non è ancora, ma c'è, ma opera, ma cresce, e allora ci convertiamo, cerchiamo di estrinsecare in qualche modo la nostra presenza nel mondo, di darle un senso, oppure ci abbandiamo. Allora però ha ragione l'accusatore, quello che accusava i nostri fratelli, che però poi il Signore ci dice che viene precipitato. Non, certo che tutto va male, è per questo che stiamo dicendo. Adesso, poi è chiaro che ha ragione Liborio quando dice attenzione, perché se noi diamo delle soluzioni intellettualistiche, delle soluzioni culturali, queste sono umane, e come tutte le cose umane durano 30, 40, 50, 60 e poi finiscono. Non buttiamo nemmeno quello che è lo spirito che anima di secolo in secolo queste cose. Cioè, è chiaro che tutte le costruzioni che sono state fatte dalla filosofia cristiana e compagnia bella sono a loro volta cose umane, perché San Tommaso non è che bisogno c'era di San Tommaso se c'era il Vangelo, e infatti gran parte di quello che ha scritto San Tommaso, a parte quello che hanno messo all'indice direttamente che poi ci siamo dimenticati, ma insomma oggi non fa. Maritain è partito neotomismo, ma che non sono cose sbagliate, sono cose che incarnano in certi periodi, in certi momenti culturali, incarnano un'ansia di spiritualità, di vita vissuta in un certo modo, e che si incarna in quel momento, come Gesù si è incarnato nell'anno zero, chiamiamolo.
Sono d'accordo,
è così, eccetera.
No, però Maritain nel 62 scrive pesante la parola, cioè lì dice cioè, dobbiamo stare attenti,
sì,
facciamole le cose, però senza aggrapparci a questi grandi carrozioni.
No, sappiamo che,
capite, anche lì lo dici che c'è tanto.
Scusa Riparo, non facciamo un dibattito, bisogna
la parola, però
se no cose molto è difficile seguirci, no? È proprio è un metodologico,
è solo un disperato richiamo all'ottimismo, disperato però all'ottimismo cristiano.
Sì, sì, il Signore è sempre con noi, presente.
Ok, finito Massimo, ci mancherebbe.
Sì, sì.
Sì. Laura, Pino, Antonio, Anna, ciao.
Ma guarda, se si tratta di provocare una discussione, volevo leggere una riga che Soane non ha letto quando ha citato al numero 159, dice che se la terra che ci è donata non possiamo più pensare solo a partire da un certo criterio utilitarista di efficienza e produttività per il profitto individuale. aggiunge, non stiamo parlando di un atteggiamento opzionale, cioè è meglio che facciamo una cosa piuttosto che un'altra, bensì di una questione essenziale di giustizia, dal momento che la terra che abbiamo ricevuto appartiene anche a coloro che verranno, e quindi il discorso delle generazioni. Ecco perché anche le nostre costruzioni, quella del 700, quella dell'800, quella del 900, passano, però dobbiamo lasciare alle generazioni future una questione essenziale di giustizia nei loro confronti, oltre che tra di noi. Su questo qualcuno dice qualcosa?
Notizie?
Scusa, no, io c'ho un'altra, mi do la parola io.
Dispiace che sia andato via Giulio.
Sì, questa no, mi do la parola io su due punti, no. Sulla COP 21 ci torniamo, perché è troppo grossa la cosa. E Liborio la liquida così in maniera un po' tranciante. Secondo me, da quel poco ho capito, come dire, la realtà è sempre più complicata, no? E c'è un atteggiamento che viene richiamato ai cristiani, che è quello di essere capace, uno spirito di dialogo, così via che perde identità o che dice che l'altro ha sempre ragione, tutt'altro, ma essere aperti, come dire, alle novità e essere aperti a quello che di positivo dentro le cose c'è, sulle quali aggrapparsi per lavorarci. Per esempio, quel discorso della responsabilità intergenerazionale, da quello che ho capito, non c'era dentro la conferenza, l'avevano scartato, ci sono state pressioni, discussioni, eccetera, e a un certo punto è stato messo questo principio. Non è che il fatto che ci sia scritto realizza le cose che stiamo dicendo, però è un punto importante. Cioè, i cristiani dovrebbero essere capaci, per essere anche, come dire, nel momento, essere fedeli al regno che viene, che già a cogliere i segni positivi e a fare lavorarci. Una seconda cosa che voglio dire, mi aggrappo a un discorsino che hanno fatto, che facevano Suana e Franco in Facebook, ho visto, no? Un giorno avete parlato della preghiera poco tempo fa. Si prega per l'umanità, si prega. Ecco, proprio nello spirito che dice, tipo, io in una cosa che conosco, che un po' cerco di attuare nella mia vita, questa preghiera di offerta, no? La preghiera. Beh, come cristiani questa cosa, proprio per essere ottimisti, il nostro non è un ottimismo così, perché tanto poi le cose in qualche modo non andranno bene o comunque qualcosa di buono viene. Sappiamo che il regno è già venuto, che il Signore è all'opera, che la sua resurrezione ci ha fermati, che al di là delle nostre impressioni impregnano la vita, la storia umana e la portano avanti. E quindi dobbiamo, come dire, da una parte essere capaci di cogliere questi segni, con realismo, cioè senza illuderci, e contemporaneamente pregare il Signore che. Perché tutte le domeniche andiamo a messa o anche qualche altro di volte di più? Perché chi è impegnato in una spiritualità della preghiera e dell'offerta al gioco prega per la missione, prega per il Papa? Perché per i cristiani la preghiera, per noi cristiani, non è una cosa inefficace, come molta gente dice. In fondo, tutto sicuramente, che ti serve? No. Perché certamente la preghiera non ha l'efficacia, come possiamo dire in termini economici, no? In termini umani tante volte, ma certamente c'è una fecondità nella quale, se ci crediamo e se siamo seguaci del Cristo, non possiamo non crederci, per esempio vi parlo, in particolare il Padre Nostro e tutte quante delle. È qualcosa che è dentro, cioè è legato all'azione. In questo senso qui. Mi è piaciuto molto il passaggio di Giovanna, che dice il problema non è tanto poi, cioè sarà anche quello di fare delle cose diverse, sarà anche quello di trovare, ma prima di tutto di cambiare mentalità, di convertirci. Beh, secondo me dentro questa cosa qui la preghiera non ce la scordiamo, se no andiamo solo nella schizofrenia, nel senso che parliamo di queste cose, ci preoccupiamo di cosa succede, andiamo a messa un altro capitolo, poi Franco ci può aiutare a cercare di, il suo sforzo poi di ascolto delle parole di Dio, no? È proprio quel poco che riesco a seguire, è proprio in questo senso, cioè, non è una cosa vana, né una cosa superflua, né una cosa separata. Lui sul suo sforzo tutte le volte, tutte le domeniche, le cose in cui ci manda le riflessioni della domenica, c'è sempre questa, alla luce di quella parola, lo sforzo di guardare quello che succede, a partire dalle realtà, la realtà di Roma, la realtà dell'Italia, la realtà dell'umano, insomma. Per cui, ecco, gli chiamo questa faccenda della preghiera, quindi non è come per dire allora risolviamo tutto con la preghiera, però è un connotato dei cristiani, è la messa al centro in questo senso qui, l'offerta, e se ci crediamo, quindi forse siamo, virgolette, ottimisti, non in un senso banale, ma in un senso in cui riusciamo a rivedere, rifiducia in qualcuno. Questo che io volevo, ci tenevo a dirlo, è una riflessione che ho fatto in questo periodo, e vi ringrazio di avermi costretto a pensarci, perché poi mi capita addirittura che di notte mi viene in mente delle cose che potrei dire o che devo pensare, oppure delle cose da andarci a guardare. Non ve l'ho detto a tutti, se l'ho lasciato troppo lungo. Grazie, scusate.
È come me che fa. Prego, aprite la carta vicino.
Sì. Ho c'è da vicino, oppure mi alzo e vado a scrivere. Ma un nome per affrontare la cosa, o il sogno, qualche
cosa. Vuoi vedere i chiarelli?
E che vuoi fare? No, oltretutto, se ho sogni, se no te le scordi. Invece, se ho appunti anche tre parole, dopo la mattina un po' qualcosa ti ricordo. Scusate.
Te
già
il pure
No.
Le cose più grosse nella Bibbia vengono nel sogno. Descritto come sogno, ma.
E poi c'è quella contemplazione
e rivelazione
e preghiera, insomma, esiste tante cose. No, la dimensione contemplativa da questo punto di vista va scoperta, ma questo è il senso dell'intervento di Giovanni, lo fanno in questo senso qui. Mi sembra qual è la priorità e qual è la cosa fondamentale che ci serve e qual è la cosa fondamentale che possiamo fare, perché noi di fronte a tante cose che lei fa, no? È un piccolo segno importante, concreto, no? In termini di formazione, di ricerca, di esperienze che fanno, per esempio, in Brasile o anche in Italia, esperienze. Ma io che cosa posso fare? Io posso fare qualcosa e io posso dare un apporto importante, cambiando mentalità, io portandola in giro, pregandoci, portandola in modo di un'unificazione della vita, insomma, che è fondamentale. Scusate. Allora. Prego.
Io dicevo, cosa posso fare? Ma intanto pensarci.
Certo, giusto.
Poi compatire, nel senso che diceva prima, che posso fare? Tanto quello, se no l'accanto.
Laura?
Stai dicendo? Scusa. Ma soltanto un appunto sul discorso della preghiera. Io non vedo la preghiera. Innanzitutto ringraziamo il Dio che non ne misuriamo per l'efficacia della nostra preghiera. Io sono convinta che la preghiera dei cristiani, dei non cristiani, insomma, la preghiera rivolta a Dio abbia una sua misteriosa efficacia. Questo non è un problema mio. La preghiera, piuttosto che vederla come momenti, diciamo, disgiunti dalla vita quotidiana, è una sorta di filo rosso, insomma, che continuamente ti riporta al pensiero, cioè, forse è un modo di concepire la preghiera un po' diverso, cioè non recitare preghiere, ma il rapporto con Dio in fondo attraverso la contemplazione e anche attraverso la riflessione, attraverso tante cose, ma comunque è un filo rosso che conduce la nostra vita. Ripeto, se dovessimo un giorno misurare l'efficacia, avere la possibilità di misurare l'efficacia delle nostre vite e delle nostre azioni, sarebbe proprio uguale.
Sarebbe una bella lezione di umiltà.
E in questo senso proprio.
Pino.
Cioè, le cose che ho sentito, che in parte avevo letto ma non chiaramente in modo approfondito, mi portano sempre a una situazione di forte distanza, no? tra l'esperienza che uno fa e quello che mi sembra dovrebbe. Le sottolineature di Soana erano interessanti perché mi riportavano indietro nel tempo, nel senso, quando ero più ragazzo ero più, come dire, attento a quei segni cui diceva Alberto adesso, cioè a quei segnali li vivevo di più in modo forse anche emotivo e mi sembravano una prospettiva, ma forse era una prospettiva ideologica, non una prospettiva di vita, no? Adesso che ho più difficoltà a andare avanti nel quotidiano, queste cose mi colpiscono perché mi accorgo di quanto non ho fatto, diciamo, no? Di quanto sono rimasto indietro rispetto a cose che in qualche modo mi sembrava di aver intuito, di aver colto, di aver considerato cose da praticare, no? E ora anche quando parlava di Boglio mi veniva in mente che in fondo, diciamo, c'era questa volontà di fare, ma era una volontà personale, cioè non era un rimettersi a qualcuno che fa davvero. E quindi con la nostra azione forse combiniamo i disastri alla fine, no? Cioè Borio faceva delle semplificazioni che abbiamo vissuto da ragazzi. Però anche questo non ritengo che sia completamente giusto, perché in fondo nel percorso, diciamo, perché noi abbiamo una concezione in cui noi vogliamo vedere le cose, i risultati. E io anche ieri sera una riflessione che facevamo in un gruppo di amici, ci vediamo ogni 15 giorni, commentando il libro, cioè il capitolo 11 di Osea, in cui veniva fuori che in fondo il tentativo di relazione di Dio col suo popolo, e quindi di portare l'esempio della moglie col marito o di noi tra di noi, è un tentativo fallimentare, nel senso che comunque, diciamo, non c'è possibilità. Quindi il Padre Eterno a un certo punto o si incavola e li ammazza tutti, dice no, forse mi devo convertire per primo io e vi faccio capire che io mi converto, e a quel punto voi siete costretti a essere convertiti, e quindi ci manda Gesù che ci salva a prescindere dal nostro peccato. Quindi questo mi sembra fondamentale, cioè le realtà che noi costruiamo sono di peccato oggettive, no? Qualcuno ci ha salvato, quindi non ci dobbiamo preoccupare di noi di salvare il mondo. Però ecco, in questo senso il richiamo alla preghiera mi sembrava determinante. A quel punto, se io mi riesco a affidare, riesco ad andare avanti, altrimenti mi succede come è successo negli ultimi periodi, che mi trovo in un buio spesso, no? In cui l'unica mia luce è, quando Pio diceva, è noi stiamo attraversando la grande tribolazione, quindi non ti preoccupare che poi prima o dopo se ne esce, no? Ecco, quindi questa è un po' la riflessione che veniva sentendo anche voi. E poi avete richiamato giustamente il giubileo di questo periodo, no? Della misericordia. Allora, la misericordia è qualcosa che io almeno non riesco a praticare. Vi faccio una considerazione veloce, poi io ho delle difficoltà anche nelle relazioni con persone a cui devo provvedere con molta pesantezza, e mi manca una delle opere di misericordia spirituale che ci raccomandavano da ragazzino, quando dicevano sopportare pazientemente le persone moleste. Non ci riesco, e lo faccio per dovere, ma non ci riesco a sopportare le persone moleste. E questo,
se lo fai, certo lo sai.
Lo faccio, ma non perché, non per, cioè, mi accorgo che non è l'amore che mi spinge, ma è il dovere. Certo, no?
Pino, basta che non fai aggiungi, come si diceva scherzando una volta, e ci diceva, sopportare, e pregare Dio che vagano presto, no? Questo non è che stiamo.
No, quello dice per i vivi e per i morti, sì, poi
dicevano, si diceva questo non lo
so. No, proprio
voglio dire, scusa, adesso, anche a me succede spesso. Dire che strazio, non ne posso più, eccetera, eccetera, però poi lo faccio, poi dico, beh, ma io questo lo faccio solo per togliermelo da torno, perché lo devo fare. Però poi anche qua, cerchiamo di non essere pessimisti, cioè, uno ha il diritto di essere un po' depresso, cioè, non confondiamo il fatto spirituale col fatto psicologico, e ci sono i momenti in cui non ne vuoi più, però se nei momenti in cui non ne vuoi più, invece di dire vaffa, di vabbè, te sto a sentire pure te.
Io
vedo che c'è qualche cosa sotto, poi
questa cosa l'ho vissuta male.
Ti ha messo in queste condizioni. No, ma te lo dico perché certo, ci passiamo tutti.
Io siccome l'ho vissuta molto male,
una colpa di stare sbagliato.
No, io sono un periodo in cui non faccio neanche la comunione, perché mi trovo con questo peso e non riesco poi a trovare le persone di riferimento.
ci ho perso Padre Pio, quindi non ho chiesto a Don Franco, ma poi è troppo lontano, non riesco ad andarci, quindi alla fine rimango sempre un po' da solo, ecco, scusate questa confidenza personale, ma questo mi richiamava al Giubileo, che in fondo su questo il suo Papa, secondo me, è un grande, perché ha avuto la capacità di mettere alla nostra misura l'esperienza della vita cristiana, cioè non ce la fa vedere dall'alto, ce la fa vedere dal nostro livello. Anche da noi poveri cristi possiamo forse avere un piccolo ruolo, no? Cioè, insomma, e quando parlava della porta santa, non so se è stato lui o che io leggevo, la prima porta santa che devo aprire è quella del mio cuore, più che l'altra in giro, poi anche quelle forse sì, però mi pare che ha smitizzato un po' gli aspetti, diciamo, clericali, fra virgolette, ecco, cioè, quindi questo a me mi aiuta molto, perché in fondo su questo ero un po' allergico, insomma, ecco. Grazie.
Io, al contrario di Liborio, vedo questo Papa.
Io non parlo del Papa,
parla tu.
Che praticamente mi ritorna in mente tutte le cose di Pio che ci diceva, che ci. E rivedo che si stanno un po' realizzando, quindi qualcosa di positivo. Come mai tanta gente lontana, diciamo, io no, invece è attratto da questo personaggio, che non dice cose sue, lui lo dice, io non le dico ma perché è un punto continuamente di riferimento, ogni cosa che dice è un continuo riferimento alla Bibbia, sia vecchio che nuovo. Quindi io dico che qualcosa, un fiore nel deserto sta spuntando.
Ecco, sono contento di questo.
Io lo vedo così.
Sono contento di questo.
Ok. Andiamo avanti, che c'è Francesco.
C'è un passaggio dei capitoli su cui riflettiamo oggi, che mi ha molto colpito fino alla prima volta che ho letto l'Enciclica, e il punto 160 in cui praticamente lega la questione ecologica alle domande di fondo dell'esistenza. Dice: quando ci interroghiamo circa il mondo che vogliamo lasciare, ci riferiamo soprattutto al suo orientamento generale, al suo senso e ai suoi valori. Se non pulsa in esse questa domanda di fondo, non credo che le nostre preoccupazioni ecologiche possano ottenere effetti importanti. Ma se questa domanda viene posta con coraggio, ci conduce inevitabilmente ad altri interrogativi molto diretti. A che scopo passiamo da questo mondo? Per quale fine siamo venuti in questa vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo? Perché questa terra ha bisogno di noi? Mi è un po' di tempo fa, qualche mese fa, ho ritrovato un breve scritto di Pio, che era una riflessione sul lavoro, mi pare che si chiamasse Il lavoro di Dio e degli uomini, e che appunto rifletteva tutti gli uomini della terra e sulle fatiche che compiono ogni giorno, sul lavoro che fanno, e io penso che sia un punto probabilmente su cui sarebbe opportuno anche riflettere successivamente, sul qual è poi alla fine lo scopo di tutti gli sforzi del lavoro umano. Alla fine la gran parte della nostra esistenza è assorbita dal lavoro, e diciamo che il l'organizzazione del lavoro e anche quindi alla fine anche il suo scopo è indirizzato dai potenti e dai grandi di questo mondo, loro sono quelli che alla fine hanno il potere di stabilire le prospettive, di incanalare il lavoro di tutti quanti verso degli scopi. Purtroppo, diciamo, spesso sono degli scopi di breve respiro, sono il tentativo di usare il lavoro di tutti quanti per accrescere il proprio potere, il proprio dominio, la propria ricchezza. Diciamo che abbiamo superato da tanto tempo l'età in cui fondamentalmente l'uomo lavorava per vivere, per ottenere gli elementi essenziali che gli consentissero di continuare la propria esistenza, e dopodiché c'è, come dire, una dimensione spirituale che in realtà non manca nemmeno nei popoli più primitivi. Diciamo, oggi come oggi il lavoro di tutti quanti è incanalato dai grandi della terra verso degli scopi ben precisi. Però diciamo che la prospettiva è quella di usare il lavoro di tutti quanti noi come uno strumento. Bisognerebbe forse riflettere qual è il senso del lavoro in una prospettiva cristiana. In una prospettiva cristiana qual è il senso? Che senso dare alla fatica di ogni giorno, alla produzione di oggetti, forse bisognerebbe anche un po' trarre ispirazione proprio dalla storia. Per esempio penso ai monasteri del Medioevo, che strutturati all'insegna dell'ora et labora. Io penso che, come dire, sia importante, ecco, lavorare, riflettere su questo e impegnarci a riflettere su questo.
C'è qualcun altro?
Io devo tornare a questo altro Francesco.
Sì,
detto bravo, perché è proprio questo qui. Io la faccio una più larga la prospettiva. C'è soltanto quindi il lavoro e tutto quello, quindi la necessità di sapere, sia brutto per noi cristiani, ma lo vuole sapere anche da altre genti, capite? Da altre anche religioni, da altre persone che dicono non credenti, cosa attendono, cioè quali sono le attese del cuore umano, non la breve scadenza, ma cosa attendono in modo definitivo. faccio un esempio con i nostri fratelli subbaggiori ebrei. Quando dicono che attendono il Messia, so benissimo che dentro le demo ci sono tantissime tendenze, dal stesso non credente, ma anche ebreo. Non credete, non praticate, addirittura laico, presidente ebreo. Cosa attendono realmente? L'attesa ultima qual è? È il problema dell'escatologia. Qual è il fine ultimo della terra? In che cosa crediamo realmente noi cristiani? Cosa attendiamo realmente? Quando diciamo vita eterna, e tutto questo lavorio, impegno sociale, economico, nuovi modi di lavorare, il lavoro, la famiglia, i figli, le generazioni future, per quale scopo, per quale fine? È un grande buio c'è sulla questione escatologica, non ci vuole più nessuno. Eppure diciamo, verrò a giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà mai fine. L'altro giorno leggevo nel martino di Lafon, quello che sta a Santa Zero. Ma sapete come la girava? Che attendono una fine, non so, è mitico. E l'importante è che tu sei sempre, perché ti sei sempre contemplato a noi. Cioè è tutto un modo. Cioè, oggi diciamo lo chiamava gioco linguistico di senso. Cioè tutti i modi di parlare scatologia è un gioco linguistico per dire che in fondo basta che tu vivi qui bene e poi non sapevo niente, punto. Quindi qualsiasi cosa irreale viene visto addirittura come mitico. Io non parlo di spazi di luoghi di escorrere, ma questo prende la vita eterna, che vuol dire? Insieme col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. Sono cose che a me non guardate che non è così. E io non dico il Papa che dici tu che pensi che è un critico, che perché questo qui è l'ambiguità che c'è. Che certe volte sembra il parroco Antonio Chichi, 1954, quando predica certe cose a Santa Marta. Ma quando sta sull'aereo, gli escono fesserine alla bocca.
Però
siccome sa che ci ha fatto miliardi, poi si può dire, non vuole dire che è tutto per quello che si fa capire come si apre
l'altra quota.
Quindi allora
concludi.
Ma no, questo qui è una cosa di colore. No, questo qui è il discorso. Cioè, tutto questo nostro impegno, io quando si parla di discernimento spirituale, di cercare noi cristiani, ecco perché la fede, come padre dice, ma perché noi abbiamo la fede, crediamo in questo. E quante volte voglio dire, qui è qua, una volta siamo stati facendo una discussione anche, che noi non dobbiamo avere certezze. Addirittura avere una certezza oggi significa presentarsi senza gli altri come un escludente, come un trionfante, uno che vuole imporre le cose agli altri. Quindi questo dubbio continuo, permanente. La fede cristiana non è questa. O diciamo che il Signore ci parla, ascoltiamo, ci rispondiamo. Rispondiamo con la nostra fede.
Ok.
Ma io non crederei, se non fossi convinto di quello che percepisco,
certo.
Dico, ma quel paese, non so questi gli anni.
Scusate, dopo continuiamo la discussione a tavola. Adesso io propongo, per qualche osservazione, qualche riflessione che conclude la mattinata, darò la parola a Suana. Dicevo dicendo una cosa importante, che è metodologica e introspettiva. Il prossimo anno lo dedicheremo al sesto capitolo, ma in realtà è a tutta una serie di temi che sono di ricerca spirituale, che sottintendono i primi cinque capitoli, insomma. E quindi avremo modo anche di riprendere alcuni temi, approfondirli con l'aiuto di troviamo di chi magari è più competente di noi, o comunque c'è le sue esperienze e le confrontiamo, quindi con la massima così, la capacità di ascolto e anche senza nessun spirito di, come dire, di dire che noi non pensiamo niente, non tutt'altro, mi sembra. Ok, grazie. La parola a Suana.
Io non c'ho da concludere niente, no, c'erano solo delle cose che mi venivano in mente dalle vostre riflessioni. Tre cose essenzialmente. Una, riprendere questo ragionamento su questo aggettivo integrale. E quando penso a questo mi viene in mente il Magnificat. Mi viene in mente il Magnificat dove Maria è tutta intera davanti al suo Dio. E questa cosa dell'essere interi davanti a Dio e del voler in obbedienza a questo essere interi davanti a Dio vivere, provare a vivere interi. Sapendo benissimo che se viviamo interi non viviamo da soli, ma o viviamo in armonia con gli altri uomini e con il creato, o se no interi nessuno è. Questo è. Dopodiché, certo, la distanza di Maria genera una. Però siamo chiamati a farci interi davanti al nostro Dio. E farci interi davanti al nostro Dio non lo si fa con la sofferenza, la sofferenza viene, ma lo si fa con il sorriso e lo si fa con il rendere grazie a Dio, che in qualche modo ogni giorno ripete il miracolo. E questa cosa credo che dobbiamo ricordarcela. Dobbiamo ricordarcela per noi, non perché poi il resto sia tutto bello, tutto buono, tutto. Però ognuno semina quello che può, esattamente come altri hanno seminato prima di noi, e forse l'opera nei secoli, se crediamo che Dio opera e che il regno c'è, e che non è vero che siamo nel regno di Satana, perché allora a questo punto vuol dire che tutto è perduto, ma se continuiamo a pensare che questo che è anche oggi regno di Dio, con tutti i limiti andiamo avanti, e per favore andiamo avanti con il sorriso e rendendo grazie e ringraziando, proprio perché tutto quello che facciamo lo facciamo a gloria sua. Non è la scelta dell'ottimismo stolido o ma è la voglia di dire, appunto, è un modo come un altro per rispondere alle domande che ci riproponevi tu, Francesco. Perché vivo? Per tornare a lui, sono un suo pezzo e torno a lui. E come torno? Che ne so, come posso? E come posso dentro con gli altri che mi sono trovati vicino, cercando di approfondire legami buoni, e non solo di non fare del male, ma provare a interpretare i suoi segni, dove sto, che cosa faccio. Non lo so, perché lo sa lui, e però, ci provo. E io, devo dire, stavo raccontando prima a Giuseppe, che andava via, io in questo momento, per me, è un grande momento di dono, e in cui di fatto mi è dato ad assistere a piccoli miracoli, anche proprio nel lavoro che sto facendo. lavorare con i giovani in questo momento e capire e vedere persone assolutamente normali ai quali non chiedo davvero il certificato di battesimo, che alcune cose scattano nella loro testa, ma non nella loro testa, perché anche loro sono interi, e scattano nei loro cuori, scattano nel loro camminare verso sentieri che non hanno mai praticato. Vedere i ragazzi della Federico II, degli studenti di economia che dicono no, noi Leone Sanità non ci mettiamo piedi perché ci abbiamo paura. E l'altro giorno abbiamo fatto una cosa, Leone Sanità, insieme camminando in giro per il quartiere, e questi che salutavano, perché prima li avevano visti nella sala dove stavamo, andavano a salutare il pizzettaro che c'aveva la pizzeria buona, diciamo, no? O quegli altri, e che piano piano ricostruivano i legami e riconoscevano le persone, non vedevano questa cosa, no, come fosse l'aura della paura. Io, scusate, ma questo per me è un piccolo miracolo, perché io non so che cosa può avvenire, non lo so, ma apre le porte, apre le menti, apre i cuori. Altro che Giubileo, saranno stupidaggini, forse, ma dipende anche dallo spirito con cui uno le cose le fa. Minuzzagli, forse. L'ultima cosa, questa riflessione sul lavoro che faceva Francesco, io credo che sia veramente vitale, perché ancora oggi noi lavoriamo, tutti noi, con una mediazione, cioè non lavoriamo più per portare a casa quello di cui abbiamo bisogno, molto spesso non sappiamo nemmeno più di che cosa abbiamo bisogno, perché portiamo a casa sempre il maledetto denaro, sempre la mediazione, il maledetto, poi il benedetto, perché ce lo guadagniamo con il sudore della fronte e poi perché ci consente di vivere. Ma abbiamo perso, proprio perché c'è la mediazione del denaro, noi abbiamo perso il senso del lavoro molto spesso, nel senso che non sappiamo più di che cosa abbiamo bisogno, e quindi quando diciamo c'è un lavoro, stiamo producendo, in genere stiamo producendo per altri, non produciamo per noi, non produciamo per vivere noi. Stiamo sempre producendo appunto per un'organizzazione del lavoro che ci sovrasta, per qualcuno che è fuori da noi e che cambia il lavoro che noi vendiamo con il denaro. E quindi perdiamo probabilmente anche il senso immediato del corrispettivo, di quanta fatica ci vuole per vivere. E tant'è vero che poi ci sono i grandi capitalisti che non lavorano proprio, fanno le loro mediazioni dallo yacht e spingono il dietino e aumentano il loro capitale a dismisura, tanto per questa cosa secondo me stiamo proprio perdendo. Adesso è una banalità probabilmente, però se ci pensiamo un attimo, ancora una volta la mediazione del denaro ci rende forse incapaci di ripensare a cosa davvero noi abbiamo bisogno. Di che cosa abbiamo bisogno per vivere? Abbiamo bisogno di un tetto, abbiamo bisogno di vestirci, abbiamo bisogno di mangiare. E se ripensiamo a quello che ci dice il Vangelo, fate come gli uccelli del cielo, ma sembra una stupidaggine, però di quello noi abbiamo bisogno per vivere realmente, che non è sopravvivere, perché poi se avessimo il necessario, tutto il resto potrebbe davvero essere legami, costruzione, cioè nel senso che poi non scopriamo che cosa può voler dire, e invece ci affanniamo a consumare cose che non ci servono, a usare il denaro per consumare cose che non ci servono e che guarda caso sono le stesse che uccidono il pianeta. Di fronte ad una sovrapproduzione e a uno spreco totale di risorse di cibo, di fatto noi facciamo quel tipo di produzione, serve a chi la produce, serve a chi governa quel tipo di produzione, non serve a sfamare le persone che hanno fame, tant'è vero che il cibo si spreca e non va a chi ha fame. Questo è poi, se uno si interroga realmente sui fini. L'altro giorno mi è capitato per caso una cosa che mi sono stampata, perché pensavo stranamente che ci potesse entrare, poi invece c'entra. Una riflessione di Boff, Leonardo Boff, in cui parlava del bioregionalismo, in cui si dice che il bioregionalismo centrato nella regione e nella comunità e in economia, nella conservazione, adattamento, autosufficienza e cooperazione, in politica nel decentramento e nella sussidiarietà, sulla partecipazione e sulla ricerca di consenso, nella cultura favorisce la simbiosi, la diversità e la crescita qualitativa e inclusiva. È nella bioregione che la sostenibilità si fa reale e non retorica a servizio del mercato, nel senso che nella piccola dimensione, in una dimensione regionale che quindi non è il villaggio, ma è una dimensione che ha una sua identità anche morfologica, di clima, di modalità di produzione. Se si rispetta questa cosa, ci si immerge in queste dimensioni, a questo punto probabilmente si possono evitare tutta una serie di grandi spostamenti, per esempio di merci, che non è l'autarchia, ma è la possibilità di utilizzare al meglio le risorse che ci vengono donate, utilizzando i prodotti di quella terra, quindi rispettando anche i prodotti di quella terra, di quella stagione, e pensare a queste cose quando uno dice: ma io che posso fare?
Guarda, che se mangi la zanzara e peperoni in questo periodo?
Infatti non li mangio.
Speriamo.
Non li mangio.
E tante altre cose.
Anche perché sono cattivi. Anche perché sono cattivi.
Come si fa a credere? C'è tanto la cosa, dice, non è autarchia, che c'è sempre qualcosa, visto che per la fede è una cosa. Ma quante volte si è detto queste cose? Non è spuntato adesso.
Ma se si continuano a dire non si fanno.
No, non si fanno. È il radicato che diceva questo. Proprio dei progressisti di sinistra. Proprio da preumanesimo. Diciamo di partita da classe operaia che riesco a vendo con cui abbiamo lottato, e oggi queste cose sono venute dopo queste cose qua. Ecco perché il pericolo qual è questo. Poi non capisco, perché qui ognuno ha la sua professione. Allora io vendo anche la mia, come l'ha fatto l'altra volta Grillo, dicendo a proposito della riforma liturgica del Papa, cioè contro certe cose. Rivendo la mia, diciamo, funzione di teologo. Quindi per me le cose, quando si parla di cose di fede, vanno dette tutte. Altrimenti non abbiamo qual è il sistema delle verità cristiane. Allora magnifica, non lo dico perché è importante, magnifica. Quattro volte detto devo farci interi, ma io è intera, ma preservata all'arco originale. Cioè redenta, e lei era tutta pura, ha fatto unità, è stata unificata dal Padre. Io mi sono diviso in me, altro che farmi unito, lui deve farmi unito. Il monaco significa che tende all'unità di se stesso prima di tutto.
Scusa di Borio, abbi pazienza.
La vita è farsi unificare.
Scusa di Borio, non stiamo
non siamo uniti di noi.
Scusa di Borio, abbi pazienza. Se no non finiamo più.
Adesso facciamo
e poi se mai si fa tempo vediamo.
Noi non ci siamo mai, ognuno c'è la sua e basta.
Certo, è così.
E c'è appunto.
Se vediamo, ognuno c'è la sua e lui raccoglie tutto. Dai,
io non è meglio, senza però. No, sono senza parole perché appunto siccome sono parole, non sono le sue parole, ognuno dice la sua, ognuno prova a mettere nel paniere i pensieri di tutti, dopodiché lui ci farà quello che vuole.
Eravamo partiti da peperoni,
io li sto mangiando,
benissimo. No, quest'anno, quest'anno ma anche perché ce ne cucina la patata di mia madre.
La sera però hanno fatto una coppia
di abbiamo fatto un po' di
l'uccellino. Allora,
vergogna,
posso dire una sola cosa piccolissima, che credo che conosciate tutti, ma a proposito del lavoro, a proposito del lavoro che chiamava Francesco, oltre al discorso ovviamente esterno che quello che è stato fatto, per chi lavoriamo, perché lavoriamo, la mediazione, eccetera. Però c'è un discorso interno che un vecchio apologo, credo lo conoscete tutti, a me piace tanto, quello dei due scalpellini. Stanno questi, c'è questa grande costruzione, questi che stanno là, squadrano le pietre, eccetera. Ma tu che stai facendo? E io mi spezzo la schiena per un tozzo di pane cercando di sopravvivere. Il secondo dice, ma tu che cosa stai facendo? E io lavoro per mantenere la mia famiglia, ho dei figli, spero in un futuro. Al terzo dice, ma te che stai facendo? Costruisco una cattedrale.
Certo, quello di Dio. Bellissimo.
Grazie.
Vecchio, banale, però
significa. Adesso per questo secondo incontro di scendimento molto vivace, molto bello, ci fermiamo qui, però c'è una continuazione che non è così banale e che non cambia pagina, un'altra cosa. La celebrazione della messa con Don Franco nella Chiesa, col Cristo, credo che certi aspetti concretamente raccoglie e dà una prospettiva, un significato a quello che balbettando cerchiamo di fare, un discernimento sulla nostra vita, sulla vita dell'umanità. Credo che sia un momento quindi estremamente importante, estremamente integrato con quello che tentiamo di fare, con tutti i nostri limiti, ma anche con uno sforzo, secondo me, che è importante. Diciamo Don Franco che segue molti gruppi, piccoli gruppi, sono piccole realtà, però sono piccole realtà che sono importanti perché si danno un fermento, soprattutto a Roma, diciamo la diocesi di Roma, con una fecondità che magari noi non possiamo misurare, ma che qualcun altro tanto misura, ma valorizza, poi per un rinnovamento più ampio, quando vedrà opportuno che venga fuori, che si veda. Grazie. Ci vediamo poi il 16 gennaio, che sarà una cosa sulla formazione, che è 16 di novembre, se no che stiamo un po' vedendo poi di confermare le persone e così via, vedremo un po' meglio. Il tema della formazione diventa cruciale per lo studio, formazione per l'ecologia, formazione per l'ambiente, formazione per questo umanesimo integrale, dipendendo dalle cose, ma vediamo insomma, di andare avanti. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Grazie a tutti.